Ma sì, iniziamo con un po' più di carica questa settimana. Dai. Che ce n'è bisogno. Buongiorno Giovanni Follesa.
Buongiorno a te Sergio Benoni, eccoci.
Lunedì 26 aprile, sono le 8.02 all'orologio di Radio X. Inizia una nuova settimana di Extra Live. Salutiamo anche chi ci ascolta. All'ora di pranzo commentiamo le condizioni del meteo, insomma, ma così così. Dopo due giornate nel fine settimana veramente pazzesche.
Sì.
Oggi è entrato scirocco, è entrato vento da
vento,
sud.
Vento tra l'altro forte,
abbastanza
forte,
teso, bello teso, sì. Che porta instabilità, porta un po' di copertura. Non credo che ci saranno fenomeni particolarmente fastidiosi, però comunque.
No,
insomma,
cioè parliamo di pioggia, no.
No, pioggia
no.
Adesso dopo controllo, però insomma non mi sembra minacciare quello. Certo, non c'è quel sole
e
quel cielo
ieri,
terzo
no?
Che abbiamo avuto nel fine settimana. Va bene, archiviamo, poi ci penseremo più avanti. Il lunedì non si parla mai del meteo, sennò ci si deprime troppo. È già lunedì, voglio dire, ci pensa già lui. Tante cose di cui parlare, a cominciare, non so, dai premi Oscar, che sono stati un po' di coatta, devo dire, perché io non ho sentito un grande enfasi nella vigilia, forse perché non c'erano grandi film, grandi candidature italiane, grandi speranze, a parte questa cosa della Pausini.
Sì, che tanto
che
è tramontata subito.
Tra l'altro, tramontata,
esatto.
Meno male, dico io, meno male. Invece abbiamo la conferma di Nomadland, film
sì, che non
straordinario.
Ho pensato quando ha vinto questo film. Tu l'hai visto, ma com'è che hai fatto a vederlo?
Perché io ho degli amici che hanno, diciamo, degli accessi privilegiati da alcune piattaforme della critica internazionale, capito? L'ho visto dallo stesso sito dal quale l'hanno visto i membri dell'Academy.
Pensa tu.
Bellissimo comunque, Nomadland molto bello, adesso uscirà, ci auguriamo presto, lo darà qualche, mi auguro che lo dia qualche piattaforma di streaming, visto che le sale almeno per il momento,
soprattutto da noi, sono chiuse. Beh, ha vinto tra l'altro due premi importantissimi, ha vinto
sia
la regia
che il miglior film, che
miglior film e anche attrice femminile protagonista.
Francis
sono
McDormand,
già tre. Esatto, sono tre Oscar.
Straordinaria in questo film, veramente ha superato se stesso, non vi aspettate un film convenzionale perché non lo è, sembra quasi un documentario per intenderci. Ha un taglio molto asciutto, molto veramente ci fa ritornare un po' indietro quasi al neorealismo italiano.
Forse per quello che ha vinto.
E ha vinto perché c'è bisogno di essenzialità. Di
poi
cose
gli americani
vere,
si emozionano sempre.
Di storie vere. Questa è una storia estrema, vera, di una comunità errante che gira con i camper, con le roulotte per gli Stati Uniti e si ritrova periodicamente. Sono tante solitudini che si ritrovano ogni tanto.
Poi ha vinto Anthony Hopkins, tra l'altro, che non era presente. Non so se hai sentito la storia di lui.
Non era presente,
ha mandato dopo un video di ringraziamento. Pare che sia in ritiro spirituale, sta facendo una specie di ascetismo tutto suo. E quindi secondo Oscar anche per lui.
Secondo Oscar per Anthony e niente, poi tante altre cose. Ovviamente parliamo, almeno un accenno al Cagliari, che ha fatto questa impresa di battere la Roma ieri, di prendersi questi altri tre punti nella corsa disperata verso la salvezza. Diciamo ormai la battaglia è tra noi e il Benevento, anche se il Torino è agli stessi punti, ma c'è una partita in meno.
Una o due partite in meno il Torino.
Sì, il Torino sembra essere abbastanza lanciato. Adesso dovremo capire. La cosa fondamentale in queste sfide è non mollare con la testa, cioè stare dentro questa sfida a ogni passaggio, cercare i tre punti. Il punteggio pieno con la Roma non era prevedibile, non era facilmente prevedibile, ma è il frutto di una mentalità che anche nel momento in cui c'hai una squadra forte, ma c'hai soprattutto Nainggolan fuori gioco, l'altro giocatore di cui non mi sfugge il nome, sudamericano, fuori gioco lo stesso, beh, ti rialzi e tiri fuori l'orgoglio e ti prendi i tre punti.
Diciamo che tra le due squadre, cioè tra Cagliari e Benevento, il Cagliari è sicuramente più lanciato perché viene da tre vittorie consecutive. Ho studiato. Il Benevento ieri ha perso quindi già
con la Udinese
con gli
amici tuoi,
come dico io. E poi l'altra cosa importante è che la settimana prossima appunto il Benevento gioca a Milan.
E noi giochiamo a Napoli
però bisogna vedere se il napoletano vabbè. Diciamo che potrebbe andare pari patta,
Non ci rendono mai facile la partita,
però,
sia nel campo che fuori dal campo.
Però mentalmente siamo più centrati noi.
In questo momento abbiamo la testa, poi soprattutto abbiamo un collettivo che, se inizia a funzionare, insomma, le individualità, il tasso tecnico del Cagliari è indubbiamente è più elevato di quello del Benevento e di molte altre squadre che stanno stanno anche davanti a noi in questo momento. Abbiamo attraversato un momento di totale perdita di tutto, di concentrazione, di grinta,
di fiducia,
di fiducia. Ne stiamo uscendo, speriamo di fare in tempo a salvarci, ecco, perché questo non si può sbagliare neanche una partita.
No, non si può sbagliare più. E fammi dire, io e te che parliamo di calcio,
è già la dimostrazione che siamo nell'eccezionale, no?
Le avete sentite tutte. Dopo questo possiamo veramente,
infatti io direi quasi
fermiamoci,
di fargli tirare un sospiro di sollievo,
che forse abbiamo detto anche cose giuste. Fermiamoci qua, dai.
Chi ha segnato il primo gol del Cagliari? Follesa, dillo.
No,
dai, spara.
Non lo so, João Pedro.
Va bene, lì Lico Iannis,
però ha segnato anche João Pedro. Vabbè, ragazzi, cioè, dimmi niente.
Vabbè, King Heron, lui è James Brown. This is James Brown. I want to talk to you about one of our most deadly killers in the country today. I had a dream the other night and I was sitting in my living room. Just dozed off to sleep, so I started dreaming. I dream I walked in a place and I saw a real strange, weird object standing up talking to the people. And I found out it was heroin, that deadly drug that go in your vein. He said, I came to this country without a passport. Ever since then, I've been hunted and sought. My little white grains are nothing but waste, soft and deadly and bitter to taste. But I'm a world of power, and all know it's true. Use me once and you'll know it too. I can make a mere schoolboy forget his books. I can make a world famous beauty neglect her looks. I can make a good man forsake his wife, send a greedy man to prison for the rest of his life. I can make a man forsake his country and flag, make a girl sell her body for a $5 bag. Some think my adventure's a joy and a thriller, but I'll put a gun in your hand and make you a killer. In cellophane bags, I found my way to heads of state, to children at play. I financed in China, ran in Japan. I'm respected in Turkey, and I'm legal in Siam. I take my addicts and make them steal, borrow, beg. Then they search for a vein in the arm or the leg. So be you Italian, Jewish, black or mix, I can make the most virile of men forget their sex. So now my man, you must, you know, do your best to keep up your habit until your arrest. Now the police have taken you. James Brown che avverte sui pericoli dell'eroina. È un pezzo scritto quando tornavano dal Vietnam, spesso proprio col problema dell'eroina, moltissimi ragazzi afroamericani, e si stava diffondendo per la prima volta questo dramma.
Sì.
E James Brown, che era un uomo molto carismatico e molto ascoltato, ha fatto questo pezzo per avvertire sul disastro che stava per succedere a un'intera generazione. E va bene, archiviamo la pagina di James Brown e torniamo all'attualità. Oggi una giornata importante anche per la politica e l'economia nazionale, perché Draghi va alla Camera, presenta il recovery plan. Le ultime giornate di messa a punto di questo programma sono state molto molto intense, impegnative. Ci
soprattutto
sono stati anche
nei rapporti
scontri
con l'Europa, sì, un po' scontri interni e scontri anche con l'Europa.
Sì, diciamo che Draghi ha messo sul tavolo tutto il suo carisma, tutta la sua autorevolezza. A un certo punto, insomma, ha detto alla Von der Leyen, ma anche ad altri commissari europei, insomma, che cosa volete, vi dovete fidare, garantisco io per l'Italia. Cioè ha messo proprio il suo nome. Loro si sono scusati dicendo, sapete, c'è stato un ritardo e quindi vi stiamo chiedendo in una settimana le cose che altri paesi abbiamo chiesto in un mese. Questo capita perché c'è stato un piano che è stato totalmente da rifare. È vero che gli hanno consegnato il vecchio
le
governo
famose
Conte,
schede, cos'erano? Sì, roba del genere.
Gli ha
no?
consegnato un pacco di scartoffie che però necessitava di essere rimesso a punto. Hanno fatto un grandissimo lavoro. Questo lavoro è stato presentato e ovviamente a quel punto là tutte le domande che potevano essere fatte in un mese e mezzo, sono state fatte in una settimana. Più che altro l'Europa vuole garanzie sul piano delle riforme, perché non sono tanto l'impiego dei soldi quanto la macchina, il motore dell'Italia, che deve essere rimesso a punto perché l'Italia dia determinate garanzie e determinate performance.
Sì, la riforma burocratica che entra al centro prepotentemente di questo dibattito. D'altronde lo si sta vedendo già in questi giorni. Molti degli aiuti alle imprese, per essere erogati, pretendono che le imprese siano a posto, ad esempio con il DURC o con altre diavolerie che ogni anno si pagano. Ma chiaramente chi sono le imprese che oggi sono regolari su tutto, visto il momento di difficoltà? Se fossero regolari non avrebbero bisogno probabilmente dei sostegni. Ecco, c'è pochissima elasticità, quindi credo che Draghi dovrà lavorare soprattutto su questo tema.
Sì, dovrà lavorare su delle riforme strutturali molto importanti che dovranno cambiare il paese, perché è vero che sono importanti i 222 miliardi, sono una cifra assolutamente mostruosa, alla quale insomma non siamo certamente abituati, anche se nell'ultimo anno ogni tanto abbiamo fatto i famosi scostamenti di bilancio da 30, 40, 50 miliardi. Ormai ci stiamo abituando a queste cifre pazzesche, e sono cifre che in sé non hanno cambiato le cose, sono servite diciamo a distribuire un po' di aiuti nel periodo più difficile, nei periodi più difficili di questa pandemia. Però 222 miliardi dati, finalizzati su dei progetti strategici, cioè dentro un progetto, dentro una strategia, e soprattutto accompagnati da un sistema di riforme che possa veramente accelerare. Pensiamo solo a quella della la riforma della giustizia civile, che viene data per una delle prime,
sì, delle più scontate da fare
entro l'estate addirittura.
Fisco e giustizia entro luglio dovrebbero partire.
Ecco, sono queste le cose che cambieranno il paese. Cioè, se tu cambi il motore e poi ci butti dentro 222 miliardi di benzina, lo spunto può essere
inizia
interessante.
Ad essere più interessante, anche perché le prospettive che vengono raccontate dal governo sono quelle di una crescita in 5 anni del 3,6%
del PIL, sì.
Del PIL, che per l'Italia insomma sarebbe una cosa importantissima e inedita.
Sì,
anche.
Diciamo che se poi ci vogliamo mettere a guardare nel dettaglio, io per esempio sono molto deluso dalla parte sarda di questo recovery plan. Cioè, non ho capito in realtà che cosa finanzieremo. Secondo me ci arriveranno un po' di soldi, un po' di investimenti dai grandi interventi sul piano per esempio dell'economia green, sul piano delle energie rinnovabili,
qualcosa sulle infrastrutture,
però progetti diciamo forti per la Sardegna io sul tavolo non ne ho visto, ma perché noi non siamo stati in grado di presentarli, ci siamo persi in altre discussioni e non abbiamo fatto pesare l'importanza di alcuni progetti calati proprio sulla Sardegna.
Sì, questo è un aspetto. L'altro, infatti sono molto curioso di sentire anche che cosa dirà Draghi e come illustrerà il piano.
Ho sentito parlare del rilancio della metanizzazione, per esempio,
sì,
che è un progetto che da molti viene definito
ormai vecchio e superato,
e in una logica di transizione ecologica, forse secondo me anche la metanizzazione, non lo
ormai
so,
forse non serve,
è già superata,
non serve più. E poi bisogna capire anche il sistema cultura come rientra in questo, perché anche Franceschini pare che abbia avanzato diverse richieste, alcune di queste, ahimè, gli sono state anche concesse, perché non è mai tramontata la Netflix italiana,
sì,
tanto per dire.
Quello che non ho visto un salto di qualità nell'immaginare il sistema della cultura e dei beni culturali, ma anche dell'arte, dello spettacolo, come una delle leve, dei fattori trainanti di una nuova economia italiana, di una nuova Italia. Cioè, siamo il paese che ha più storia da raccontare, probabilmente siamo il paese che ha più luoghi evocativi capaci di attirare proprio per la loro capacità evocativa, ma non ho visto un asse portante di questo recovery plan che faccia leva su questo, sul valorizzare questo tesoro inestimabile di cui assolutamente nessuno ci contesta il fatto che abbiamo più valore di tutto il resto del mondo.
Esatto.
Da mettere in
sì,
capo.
Sì, sì, purtroppo è questo il problema principale.
Però non mi sembra di individuare, almeno in quella che è la struttura attuale del recovery plan, un'idea forte in questo settore qua, e questo forse secondo me è il punto più critico.
Il punto cruciale. Poi certo, gran parte di queste risorse, come si è detto più volte, verrà investito anche nell'ambito sanitario e probabilmente anche quello della ricerca. Sì, vabbè,
ci mancherebbe altro
che dopo
vista
la situazione
come quella che stiamo vivendo, dopo aver portato in evidenza le lacune del nostro sistema sanitario, non si intervenisse per rimettere a posto, per ridare fiato alla ricerca. Tutto giustissimo, tutto importante, anche in questo caso mi auguro che in Sardegna almeno la medicina territoriale venga rimessa in sesto, ma non con una riforma affidata alla regione Sardegna, mi dispiace tanto, ma deve essere una riforma fatta dallo Stato secondo dei criteri.
Provare a centralizzare, esattamente l'opposto rispetto a quello che sta succedendo adesso, dove ciascuno fa un po' quello che vuole.
Che dici, facciamo un'altra pausa musicale e poi torniamo e sfogliamo un po' le pagine di,
sulle nostre cose,
di politica interna e di cronaca regionale. The Bobby Cook Quartet, quando sono le 8:19, quindi le 13:19 se ci ascoltate in replica. Solo qualche dato riassuntivo e poi chiudiamo il capitolo sul recovery plan. Sono 222,1 miliardi di euro stanziati. Il capitolo digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, qua rientra la cultura, anche se insieme al capitolo della digitalizzazione, ma è ovvio che la novità nasce dal connubio tra cultura e digitale e innovazione. È chiaro che è lì che bisogna andare a cercare le novità e gli interventi davvero rivoluzionari. E Cuba, diciamo 49,2 miliardi, pari al 22% del totale. La rivoluzione verde, che è forse il capitolo più pesante, vale 59,3 miliardi, più 9,3 del fondo complementare, quindi arriviamo a 68,6 ed è il 30,9%.
Questa qui andrebbe un po' spiegata, andrebbe un po' capita che la cosa significa ecologica. La transizione ecologica,
tutti quegli interventi tutti quegli interventi che ci consentiranno di liberarci dalla schiavitù,
cioè pannelli solari, il fotovoltaico, le paleoliche,
sì, ma anche l'uso di strumenti di mobilità alternativa nelle città, le piste ciclabili, tutti questi interventi qua.
Siamo avanti da quel punto, sulle piste siamo avanti,
noi ci siamo portati avanti, noi viaggiamo addirittura nell'altra dimensione. Potrebbero studiare il caso Cagliari per questo aspetto in particolare. Torniamo ai fondi infrastrutture per la mobilità sostenibile. No, era un'altra voce, vedi questa.
Sono ancora diverse.
14,1%, 31 miliardi. Quindi speriamo che qua, per esempio, riusciamo a finanziare finalmente una rete ferroviaria degna di questo nome in Sardegna.
Ecco, non
sarebbe
male.
Spero che non andiamo ancora tra 10 anni con la litorina da Cagliari a Sassari.
Chi li vali si cambia.
Vediamo che cosa succederà. 14,4% per 31 miliardi di budget, l'istruzione e la ricerca. 22 miliardi per l'inclusione e la coesione sociale, pari al 10%.
Che brutte parole.
E vabbè, perché?
Questa cosa, inclusione, coesione, cioè sono parole un po'.
Vabbè, abbattere le differenze. Cioè, tutti gli interventi che la scuola è uno di questi, per esempio.
Come no? Infatti,
la scuola è uno di quelli, l'associazionismo.
No, non contesto il contenuto, era il titolo.
Per l'inclusione e la coesione sociale. La salute, quindi gli interventi sulla struttura della sanità italiana così malconcia, 8,3% del budget per 18,5 miliardi di investimenti. Insomma, queste sono le voci del piano che oggi Draghi
sentiremo Draghi
presenterà
comunque
alle Camere.
Sentiremo,
io credo,
Draghi,
che lui porrà l'accento, al di là del discorso sulle cifre e sulle singole voci, sull'importanza di cambiare proprio il motore del paese. Queste sono le riforme che sono il vero fattore qualificante di questo momento politico. Ma veniamo alla Sardegna.
Sardegna. Beh, allora l'Unione Sarda, ad esempio, apre con la polemica di questi giorni. Zona rossa, perché ovviamente siamo zona rossa, unica mi sa regione in Italia ad esserlo, con folla a spasso. Vabbè, Milia e anche Calice, ingiusto militarizzare il poeta. Niedu chiede di rivedere i criteri.
Niedu farebbe bene a stare zitto, secondo me, a questo punto della questione.
Sì, guarda,
ne ha azzeccato una.
Hai preso dei camaleonti che stanno appiccicati al muro e si adattano al cuore del muro. Ecco, dovrebbe stare così, muto, e nessuno si accorge di lui. Cerchiamo di svangare anche questa e
no,
via.
Invece io faccio notare un dato che ci viene segnalato, tra l'altro, da Sergio Marracini, che è il direttore sanitario del Covid Hospital di Cagliari, quindi persona addetta ai lavori, esperto di epidemiologia. Dice: la Sardegna è tra le regioni a più bassa incidenza dall'inizio dell'epidemia, quindi da febbraio 2020 fino a oggi, data in cui sono stati rilevati 119 casi ogni 100.000 abitanti, cioè un dato ben al di sotto della media nazionale, che è 155. Ci sono regioni gialle in questo momento, con negozi aperti, bar e ristoranti aperti, che hanno un'incidenza per ogni 100.000 abitanti molto superiore a quella della Sardegna. Non solo, noi abbiamo, come sappiamo, un RT allo 0,97-0,98, sì, quindi anche questo da zona gialla, però in Sardegna ci sono 157 focolai. non importa a nessuno se i 157 focolai sono di 10 persone o di 100 persone. Non importa a nessuno se 157 focolai di 10 persone sono meglio di 10 focolai da 157 persone. E questa è una differenza fondamentale per chi si occupa di epidemiologia, perché chiaramente le potenzialità
esplosive
di propagazione
di contagio
di un focolaio numeroso sono molto diverse da tanti piccoli focolai che, se sei bravo, e qua torniamo
però,
a bomba,
ma però
se,
insomma, beh, sì, non
però
si dice
ormai, però ormai una struttura per isolare i contagi, voglio dire, abbiamo fatto gli screening di massa inutili, abbiamo fatto sto grande show, però voglio dire, la capacità di isolare i piccoli focolai familiari ormai dovremmo averla. O no.
Dovremmo. Ed è forse proprio questo che manca.
Noi oggi stiamo
in
pagando
Sardegna
solo questo, perché invece l'RT e l'altro dato sulla, diciamo, incidenza sono abbondantemente dentro la soglia, non dell'arancione, del giallo.
Sì. Senti, ma a proposito di questo, perché noi purtroppo siamo zona rossa, ma per fortuna abbiamo questi spazi aperti, poi alla fine giustamente non ci possono esistere polemiche, nel senso che
non sia, è che se la gente doveva passeggiare al Poetto, dovevo storcere il muso, la gente se ne frega.
Quello che può fare, tra l'altro, in una giornata come quella di ieri sarebbe stato, come abbiamo detto milioni di volte, molto peggio stare chiusi in casa. Certo. Tant'è vero che la posizione sia del comune di Quarto che del comune di Cagliari è questa: non si può militarizzare una zona come quella.
Io ieri ho sentito, devo dire, per la prima volta con interesse il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Federica.
Della regione Sardegna, no.
Quello non lo ascolto, anche perché non parla. È assente, non lo invitano più neanche nei programmi televisivi. Ieri Fazio ha fatto un giro d'opinioni, sì, tra le regioni italiane, dove la Sardegna, voglio dire, in questo momento non fosse altro che l'unica regione che è rimasta rossa ed era bianca un mese fa, forse andava sentita, però Solinas o non c'è andato lui o non l'hanno invitato. Insomma, comunque non c'era Fedriga,
ecco,
e c'era poi dopo anche il Totti della Liguria, e Fedriga diceva una cosa molto molto giusta, dice: ormai siamo stanchi, è passato un anno, ci siamo resi conto che la gente non riesce più a rispettare, diciamo, i divieti come li poteva rispettare nel primo lockdown. Cosa è meglio? Fare delle misure rigidissime sapendo che la gente se ne frega, oppure dare fiducia alla gente, aprire un po' di più e chiedere alla gente di rispettare delle regole più semplici? Secondo me è questo il ragionamento da fare. Cioè, è ovvio che tu oggi fai una zona rossa, ma ieri ti sembrava di essere in zona rossa, obiettivamente, a parte quei poveracci di esercenti o di operatori o di commercianti che hanno dovuto tenere chiuse le attività. Per il resto era una domenica
normale. Ma guarda,
poteva essere gialla. Cioè, è la gente che si deve imparare a regolare, secondo
sì,
me.
Sì, tra l'altro, soprattutto per quanto riguarda la nostra città, ma dimmi che cosa comporta stare seduta a un tavolino di un chioschetto al Poetto, distanziato, di fronte al mare col vento all'aperto. Ma che cosa ti può causare una roba del genere?
Niente. Però
credo,
nonostante si predichino questa religione dello stare all'aria aperta, poi dopo si fanno dei provvedimenti come questo, che a me sembra un provvedimento punitivo nei confronti della Sardegna. A me viene anche il dubbio, siccome è stato detto che d'ora in avanti si sarebbe tenuto conto non soltanto della situazione epidemiologica nelle regioni, ma anche dell'andamento della campagna vaccinale, non vorrei che la Sardegna sia stata penalizzata, anche perché fino adesso non è andata certo molto bene nella vaccinazione. Siamo sempre stati in coda alla fila, adesso stiamo recuperando un po', ma ancora, poi ne parleremo.
Poi ci arriviamo al tema dei vaccini.
C'è il disastro dei malati fragili che non vengono chiamati, si hanno aperto la piattaforma, la gente non viene più sbattuta fuori, ma non viene neanche chiamata per fare il vaccino. Nel frattempo sta succedendo che i coetanei sani vengono vaccinati e le persone di 62, 63, 65 anni con patologie gravi non vengono considerate, non vengono chiamate. C'è
quindi
un esposto alla Procura della Repubblica,
sì.
La cosa andrà avanti e poi l'approfondiremo magari nel corso della puntata, però ecco, non possiamo dire di essere così bravi nella vaccinazione.
No, questo sicuramente no. E poi dall'altra parte iniziata questa narrazione, soprattutto nei TG, nei media nazionali, nei confronti della Sardegna, come dicevi tu prima, punitiva, ve la siete goduta prima con la zona bianca, adesso beccatevi la rossa.
E noi non abbiamo nessuno che contrasti, capito? Perché
però
i nostri sono nascosti, perché hanno paura che gli tirino fuori Sardara, capito? Perché se vanno fuori a parlare da Fazio o dall'Annunziata, salta ma fuori anche Sandra.
Guarda, da Fazio potevano andare tranquilli, sì. Domande cattive non le fa manco se stesso allo specchio.
O
guarda.
Da Giletti o da chiunque
Giletti,
fosse
sì,
potevano beccare la domanda fastidiosa. Invece in questi giorni si parla della Sardegna. Perché? Perché noi siamo la cicala che ha suonato la chitarra e fatto baldoria quando c'era la zona bianca, che è una narrazione falsa, perché non è così. Noi abbiamo avuto solo la sfiga che ci è capitata quell'infausta zona bianca nel momento in cui stavano arrivando le varianti. Le varianti, sì, in Sardegna sono arrivate con 3-4 settimane di ritardo, perché siamo su un'isola e la scoperta dell'acqua calda, le cose arrivano in ritardo, vi ricordate? Noi diciamo chiudiamo, stiamo attenti, adesso arriveranno anche da noi
tra
le varianti.
Poco prima di Pasqua.
Sono arrivate in quei giorni in cui, guarda caso, non avevamo nessun divieto, quindi probabilmente ci sono stati anche dei comportamenti responsabili, ma io non ho visto sta movida, il carnevale di Rio per le strade della città. Cioè, io ho visto una città, una regione che riprendevano a vivere e un po' di gente che prendeva lo spritz ai tavolini dei bar, però sembrava, capito?
Sì.
Sembrava chissà che cosa. Il problema è che in quel momento stava arrivando
la variante inglese,
ce la siamo passata, poi ci hanno chiuso in casa per Pasqua e la chiusura.
E quello è stato, il cortocircuito alla fine.
Ha fatto il resto. Ecco, oggi accanirsi contro la Sardegna, perché oggi il titolo dei telegiornali è Sardegna unica in zona rossa, gli albergatori, ovviamente quelli che stavano iniziando a raccogliere le prime prenotazioni,
sono
disperati,
fermati, certo.
Perché tutto si è fermato, perché tu prenoteresti una vacanza oggi nell'unica regione che è in zona rossa?
No, beh, mentalmente ti diventa difficile. Aspetti di capire cosa accadrà.
Migliore delle ipotesi, sì. No? Ecco, quindi ci hanno messo in una situazione ancora una volta antipatica. Purtroppo nessuno può prendere parola per difendere la Sardegna, perché ci hanno talmente tanti scheletri nell'armadio, caro Giovanni. Dalla vaccinazione così all'operazione Sardi e Sicuri, di cui neppure Crisanti parla più.
Sì,
abbiamo fatto
tre mesi
di circo equestri in giro per la Sardegna a non so quale costo.
Sì, tra l'altro quello è c'è un grandissimo punto interrogativo, perché mi sa che quei costi là non sono mai emersi. Ecco.
Ma il costo poi di risorse, di persone, di logistica per mettere in piedi questa cosa, che forse addirittura qualcuno sospetta che possa essere stata negativa, nel senso che ha convinto la gente nei paesi che intanto ho fatto il tampone stamattina, io a bere al bar. Capito?
Eh sì, il falso negativo, come abbiamo detto.
Il falso negativo, però per fortuna questa cosa è finita. Insomma, siamo talmente tanto vulnerabili che non ci presentiamo neanche più in televisione a difendere le ragioni della Sardegna.
Questo è vero. E dall'altra parte è il discorso vaccini che sta venendo, soprattutto il discorso vaccini che sta venendo a mancare, perché è vero che un po' si sta recuperando, un po' i vaccini non ci sono, però indubbiamente oggi stiamo ancora qui a parlare di contagi, zone rosse, eccetera, e questa uscita dal tunnel ancora non c'è. Quando è che finirà?
La verità è che siamo clamorosamente in ritardo con gli anziani in alcune zone della Sardegna. Adesso non parlo della zona di Cagliari, probabilmente al centro della Sardegna, in alcune zone del nord Sardegna siamo clamorosamente in ritardo, ed è il motivo per il quale non si stanno vaccinando i fragili, perché siccome gli anziani e i fragili si devono dividere i vaccini Pfizer,
sì,
fin quando tu non hai finito di fare gli ottantenni non riesci a iniziare a fare il sessantenne diabetico, capito? Al quale non puoi dare AstraZeneca. Quindi cosa si sta facendo in questo momento in Sardegna? Si stanno facendo tantissimi sessantenni sani dandogli l'AstraZeneca e si stanno finendo di fare gli ottantenni che non si sono fatti nella prima fase, perché nella prima fase c'è stata una difficoltà.
Sì, oggettiva. Credo che sia il 30% degli ottantenni che ancora non ha ricevuto in Sardegna.
E questa è una colpa molto grave, perché in questa situazione qua chi rimane fermo al palo e non ha il vaccino sono le persone che potenzialmente sono più a rischio, cioè quelli che hanno le altre patologie gravi. E su questi non si sta facendo nulla. Non è che basta aprire la piattaforma per le prenotazioni e hai risolto il problema.
No, perché poi se poi non chiami
devi chiamare e devi trovare il vaccino. Va bene, sono le 8:34. Facciamo un'altra pausa e poi ritorniamo in diretta con Extra Live.
I guess I'll have to go back home. Go back home to my used to be. Mm-hmm. Go back home. Go back home. Go back home. To my used to be.
I guess I'll have to
go back home.
Leave my God.
Go back home.
Mm.
Go back home. To my used to be. Where is the love?
Alain Toussaint, Go Back Home. Noi ci siamo persi con Follesa a chiacchierare sulle,
sì,
sulle nuove serie, tra tutte Anna di Nicolò Mannitti, che ci ha appassionato. Io ho iniziato a vedere le prime puntate, Giovanni l'ha già visto tutto.
Alla fine ieri ho fatto
shock.
La matata.
Ieri hai fatto...
Sì, abbastanza, devo dire abbastanza forte come, come serie TV. Non avevo letto il libro, ho visto per la prima volta questa storia, che parla di pandemia.
Che parla di una pandemia prima della pandemia, perché Mannitti ha scritto il romanzo ben prima
credo
che
2015,
partisse.
Qualcosa del genere. È una pandemia particolare, si chiama La Rossa, perché ti arrivano sulla pelle sti buboni. Non vi facciamo spoiler.
Sì, poi si sviluppa in maniera molto in maniera inquietantemente simile al Covid, con tosse.
Con tosse, soffocamento.
E tutti gli adulti.
E praticamente non ci, è un mondo senza adulti, quasi, diciamo.
Cioè si muore quando si diventa
quando
adulti.
Si diventa
tutti
adulti.
Hanno la malattia, anche i bambini ce l'hanno, ma la sviluppano soltanto dopo la pubertà.
Sì, di fatto sì. Quindi
il mondo è un mondo, diciamo, abbandonato, post catastrofe.
Questo mondo, tra l'altro, è la Sicilia.
Sì.
È la Sicilia.
Tra l'altro è la
Sicilia.
Abitato da bambini, che però sanno tutti che dovranno morire anche
sanno
loro.
Sanno che dovranno
crescono.
Morire e improvvisamente iniziano a fare i conti con le regole dell'adultità.
Certo.
È un po' questo. E soprattutto, non soltanto le regole dell'adultità, ma quello che gli adulti gli hanno lasciato in eredità, quello che la società gli ha lasciato,
sì,
quindi quel sistema.
Mangiano gli scarti, mangiano quello che rimane, ancora non producono nulla, a parte c'è un personaggio che coltiva i pomodori,
sì,
però per il resto cercano scatolette scadute, mangiano, si nutrono di quello che trovano.
Perché non c'è più una prospettiva in questo, e alcune dinamiche degli adulti ritornano nella organizzazione della società.
Vabbè, guardatelo, visivamente
è
una bomba, è molto inquietante, perché ovviamente parla di qualcosa che noi stiamo vivendo tutti i giorni, la paura del male oscuro che ci distrugge, che ci porta via la vita, e quindi in questo momento un film del genere tocca veramente dei nervi scoperti
parecchio,
però è una buona occasione per riflettere sui temi temi importanti.
Sì, guarda, lo abbiamo detto venerdì. Abbiamo detto oggi esce Anna, no? L'abbiamo,
sì,
raccontato, ho detto probabilmente se la mettono tutta è perché è brutta, in realtà è,
no,
bellissima,
è
assolutamente
molto
bellissima,
forte.
E ci mancava una serie così, di queste che dici, ah caspita, ora mi ci dedico.
Sei puntate, breve, bella intensa, guardatela su Sky. Torniamo alle cose di casa nostra, dei giornali. Cosa dice? Dell'Unione abbiamo già un po' letto la prima pagina, ma entriamo nelle pagine interne, Giovanni.
Sì, beh, per quanto riguarda le pagine interne c'è ovviamente il discorso dei fragili, lo abbiamo accennato prima, c'è tutto un articolo che si interroga chi siano i fragili, perché il sistema delle prenotazioni regionali li ammette per età piuttosto che per patologie, insomma c'è anche lì tanti punti interrogativi rispetto alla situazione.
Sì, ma perché hanno scelto, io credo che abbiano scelto la soluzione più facile, cioè hanno tolto il filtro, li hanno presi tutti come se fossero tutti sani, poi volta per volta pensano di filtrarli. Il problema è che è molto difficile gestirli così, anche perché una quota a parte che dovrebbero essere quelli più gravi, cioè quelli in situazioni molto critiche, dovrebbero essere presi in carico dalle strutture ospedaliere e chiamati dalle strutture ospedaliere. Ma cosa sta capitando? Che in assenza di una chiamata dalla struttura ospedaliera, tutti, anche quelli più gravi, si stanno registrando sulla piattaforma. La piattaforma li prende e non risponde.
E non risponde. È
quindi
questo.
Si crea questa sacca, questo limbo, questo mondo di nessuno, dove si aspetta una telefonata che non arriva. Stiamo parlando di oltre 200.000 malati in Sardegna, adesso non ricordo la cifra esatta.
Beh, la cifra più o meno è quella.
Ma è una cifra molto importante di persone che hanno patologie, sono quelli che hanno un'esenzione del ticket, per intenderci, perché è gente che prende farmaci tutta la vita, e quindi diabetici, cardiopatici, malati oncologici, insomma tante patologie gravi che aspettano, siccome sono molto più vulnerabili ovviamente al virus, aspettano di poter essere vaccinate.
Sì, e poi tra l'altro in questa situazione la Nuova Sardegna apre appunto su questo tema, dice priorità over 80 ai fragili, però non ci ancora oggi parlare di over 80 a distanza di settimane da cui si sta vaccinando è veramente un controsenso per alcuni aspetti. E poi ci sono ovviamente denunce alla Nuova, incertezze sulle procedure, e tra l'altro ieri l'hub di Sassari è stato chiuso perché mancavano i vaccini, non sapevano bene come comportarsi. Disorganizzazione anche da questo punto,
sì,
di vista.
Sì, qualcuno ha chiesto addirittura al generale Figliuolo di commissariare, sì, l'assessore Nieddu e tutta la struttura della sanità regionale. Devo dire che chi l'ha chiesto ha tutta la mia
solidarietà,
comprensione e solidarietà, perché cosa dobbiamo aspettare ancora per capire che sono degli incapaci, che non sono all'altezza di farla nella maniera giusta questa cosa? Cioè,
sì, ma soprattutto veramente.
E questo veramente non chiama in causa minimamente la capacità professionale, la dedizione dei medici, degli infermieri, cioè degli addetti ai lavori. Non c'è coordinamento, manca una testa, manca una logica,
manca soprattutto quella sensazione, ecco, perché poi è questo, manca anche quella sensazione di persone che stanno sul pezzo. Non c'è una comunicazione univoca,
quando
non
c'è solo per giustificarsi in maniera, diciamo, anche un po'
talvolta anche aggressiva,
goffa e aggressiva per qualcosa che non è stato fatto nel modo giusto, e questo non va bene, cioè non è,
sì, non c'è spiegazione, non ci sono spiegazioni, non vengono date. Questa è la grande differenza rispetto alle altre regioni d'Italia, fammi dire, manca questo, non si capisce, si brancola nel buio, tutti quanti noi brancoliamo nel buio.
Beh, abbiamo un presidente della regione che non compare, non parla ai sardi da quanto tempo, neanche sotto forma di webcam,
sì,
dal salotto di casa sua.
Da dicembre,
da
può essere dicembre, forse l'ultima volta in consiglio regionale, forse era dicembre.
A celebrare il centenario del Partito Sardo d'Azione, scompare,
sì,
così.
E lì non parla ovviamente di situazioni, di altre situazioni.
Non
perché
parla,
lì
non parla. Cioè questa è la Sardegna oggi, alla vigilia della prossima stagione turistica, che chissà come sarà, in piena pandemia, unica regione rossa d'Italia, i vertici della regione, i primi responsabili della situazione non si presentano, non parlano,
no,
con i cittadini.
Adesso sicuramente
non rassicurano, non mandano messaggi.
Ricomparirà per Sadie della Sardegna e quindi, certo, parlerà soltanto, certo, di questo.
Retorica.
Diciamo che l'unico che parla, adesso io volevo affrontare un altro tema, però cioè, ormai ci siamo, e l'unico che parla è Kessa, certo, alla fine, che tutti quanti probabilmente avrete
che
visto.
Che ci ha regalato il siparietto del weekend, sì, con quel suo intervento nel quale ha cazziato, diciamo, tutti i dipendenti regionali che
e
sono
soprattutto i dipendenti del suo assessorato, perché ha detto qui in questo, tra l'altro l'assessorato regionale del turismo in Viale Trieste è un bel palazzone con diversi piani, cioè gli unici che lavorano sono qui al quarto piano, il mio staff il gabinetto dell'assessore, tutti gli altri non ci sono e non si sa che cosa facciano.
No,
questo
si
ha detto,
sa che cosa,
sono
a casa che lavorano oppure, ma con computer che non funzionano e cose, poi ciliegina sulla torta, prendono pure il buono mensa,
questo il buoni pasto,
i buoni pasto.
Quindi se non sono a casa sono al, come dire, sono al supermercato a spendere i buoni.
Allora
pasto,
voi direte, vabbè, com'è che l'assessore si sveglia improvvisamente e si accorge di quello che, voglio dire, noi stessi abbiamo segnalato, è da un anno che si sa che la macchina regionale va a rilento anche per questo motivo, perché moltissimi, quasi tutti i dipendenti, diciamo, sono in smart working da circa un anno, e ovviamente questo ha come ricaduta un rallentamento nell'iter delle pratiche,
tutto,
eccetera eccetera eccetera. La dichiarazione di Kessa avviene durante una riunione di un consiglio comunale al quale lui è stato invitato.
Consiglio comunale di un paese, credo dell'Ogliastra, qualcosa del
che
genere.
Che lamentava il ritardo nei contributi,
probabilmente,
immagino,
sì, si è parlato,
per le proprie manifestazioni.
E che essa si è
giustificato, diciamo, le pratiche sono ferme perché qua non lavora nessuno, sono tutti smart working, non hanno neanche la telecamera, non possiamo neanche interloquire.
Ed è impossibile controllare.
E ciliegina sulla torta, appunto. Tra l'altro vi comunico che dipendenti regionali in smart working beccano pure il buono pasto.
pasto, i buoni pasto. Ecco, lì su quello c'è stato veramente. Si sono scatenati. Devo dire.
Questa, ma è vero, però.
È vero, questa volta devo dire il web, il social, quello che soltanto in parte hanno criticato Kessa. Perché sicuramente nei suoi modi sempre un po' naif, sempre un po' particolare, tutto quello che si vuole. Però stavolta non è stato attaccato frontalmente come le precedenti. E poi fammi dire: allora, i dipendenti regionali hanno il 27, hanno tutti quanti lo stipendio.
Sì.
Allora,
io fossi, non hanno avuto una riduzione di neanche un millesimo.
Fossi in loro, farei un gesto che gli farebbe onore. Questi buoni pasto, portateli alla Caritas. Portateli alla Caritas, dateli a chi ne ha bisogno.
Io se fossi in loro non li avrei presi, perché se sei a casa e mangi da casa tua,
no, ma guarda, tanto
il buono pasto è un imbroglio. Prenderlo,
sì, ma adesso, vabbè,
prende.
Gliel'hanno dato, gli avete.
Gliel'hanno dato, gliel'avrà
non lo
chiesto.
So, ma
qualcuno
Sergio,
gliel'avrà chiesto.
Tanto se nessuno li ritira, rimangono lì. Ritirateli e portateli alla Caritas. Ma non sarebbe molto meglio? Non sarebbe un bel gesto? Non dovevamo essere tutti più buoni?
Sì. Aretha Franklin,
dai.
Take me to heart, and I'll always love you, and nobody can make me do wrong. Take me for granted, leaving love unsure. Power weak and temptation strong. A woman's only human, you should understand. She's not just a plaything, she's flesh and blood, just like a man. If you wanna do right, all do right, day, do right, woman, mama, you gotta be a do right, all night, do right, man, yeah, they say that it's a man's world, but you can't prove that by me. If you wanna
Woman, Do Right Man. 8:48, lei è Aretha Franklin. Saranno le 13:48 quando ci ascolterete in replica, e siamo entrati nell'ultimo blocco del nostro programma, nel quale vi vogliamo parlare di...
Diamo il nostro appuntamento quotidiano. Tu continui a non farmi la sigla. Comunque,
sì,
pranzo di Sardara. Pranzo di Sardara, al via oggi in procura i nuovi interrogatori. Le notizie sostanzialmente sono due. Intanto che molto probabilmente si passerà dal famoso fascicolo generico, di cui tanto abbiamo imparato in questi giorni, dal modello 45 al modello 21, che è il registro delle notizie di reato, secondo il quale... insomma, nel quale verranno probabilmente iscritti diverse persone sentite in questo periodo, e le ipotesi di reato sono due: da una parte il peculato, ad esempio l'utilizzo dell'auto blu, diciamo così, per raggiungere questo, il posto del pranzo.
Questa insolita picchettata.
Esatto,
diciamo.
E dall'altra invece è omissione di atti d'ufficio nei confronti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio. Cioè? Perché in effetti, ad esempio, il capo della forestale, no? Arriva lì, si rende conto che ci sono, intanto che sei intorno, che ci sono delle persone attorno al tavolo che pranzano, non sì. si può fare, sì. sono 30, 40, quello che è, non si può fare, avrebbe dovuto lui essere parte attiva, certo, interpreto, certo, dovrebbe certo, essere questo, certo, certo. dovrebbe essere lui parte attiva nel dire questo non si può fare, sciogliamo tutto, invece no, ecco, queste sono un po'
quindi
le...
Quindi sono, diciamo, ipotesi di reato queste che riguarderebbero soltanto gli uomini in divisa.
Beh, probabilmente o anche... sì, o chi ha incarico di pubblico servizio. Ora bisogna capire cosa significa avere incarico di pubblico servizio, insomma.
Comunque diciamo che c'è un'evoluzione della, c'è della un'evoluzione. Storia, perché laddove si poteva immaginare che, fatto questo primo giro di consultazione, accertato che non ci fossero, diciamo, reati rilevanti dal punto di vista penale, si chiudesse tutto con una tirata d'orecchio e una sanzione amministrativa, invece qua, diciamo, il magistrato sembra interessato a saperne di più. Evidentemente dalle testimonianze qualche contraddizione, qualche elemento da chiarire
probabilmente è emerso. E questo è l'aspetto, diciamo così, giudiziario della vicenda,
perché poi rimane tutta la parte che è la parte veramente rilevante,
la parte più importante,
la parte
di
politica
cosa, la parte politica . E su quello al momento ancora tutto tace, mi risulta
il silenzio degli innocenti
però come finivano quegli innocenti?
Non lo so come finivano, però questo è un silenzio degli innocenti.
Questo
tutti innocenti, nessuno parla.
Nessuno parla da questo punto di vista. E tra l'altro anche il vertice che doveva essere, era programmato per,
sì,
questo,
a Villa
Devoto, per questo fine settimana, mi risulta non ci sia stato.
Ma devo dire che ci sono delle turbolenze interne nei partiti. Lo stesso partito del presidente è attraversato da scossoni. La vicenda di Chessa, che tu hai citato prima, sì. dove Chessa è stato costretto, ma in meno di 24 ore, in poche ore, a fare una retromarche
clamorosa,
chiedendo scusa, mi sono fatto prendere dallo sconforto, insomma, non so che cosa
sia, dove, inventate...
su quali specchi si è arrampicato per giustificare quello che aveva detto, ma gli è stata imposta dal partito, che ha detto: ma sei pazzo, nel momento in cui ci abbiamo Sardara, siamo sotto assedio,
tu
ci scateni la guerra
del,
ci scateni la guerra interna dentro la regione.
Beh, tra l'altro uno dei responsabili dei vertici del partito, Moro, che sta proprio coordinatore o segretario forse nella zona del Sassarese, assolutamente, non soltanto, anche in consiglio regionale, sono stati veramente un attacco frontale. Questo fa capire la tensione all'interno delle forze politiche di maggioranza in questo momento.
C'è molta tensione, tanto è vero che il vertice che si doveva fare della maggioranza proprio nel fine settimana non si è tenuto.
No, forse hanno fatto degli incontri bilaterali, qualcosa del genere, però non questo vertice, non si sono parlati.
Però nel frattempo, cioè, non succede niente e nessuno si stupisce che non succeda niente. Ecco, è accettabile che non succeda nulla in un momento come questo, che non ci siano dei chiarimenti. Cioè, la dinamica dovrebbe prevederlo, cioè il protocollo istituzionale dovrebbe prevedere dei chiarimenti, dei passaggi in consiglio regionale per dare delle spiegazioni.
Pare che queste lettere, quanto, diciamo così, le lettere siano partite in consiglio regionale.
Consiglio regionale
non se ne parla perché non hanno accettato la richiesta delle opposizioni di fare chiarezza su questo, e tra l'altro non si sono neanche
prolungamento delle indagini dà la possibilità al presidente di dire: fin quando ci sono indagini in corso io non parlo, parlerò quando sarà il momento di farlo.
Sì, questa è la sua giustificazione. Ovviamente sempre per interposta persona, perché poi queste cose non le ha dette lui, le ha fatte dire alla vicepresidente, ad Alessandra Zedda.
Questo è quello che al momento sembra essere il quadro. Poi speriamo che durante la settimana qualcosa si muova, qualcosa succeda. Sugli altri fronti che cosa succede? Quali sono gli appuntamenti?
Beh, gli appuntamenti
della settimana
per quanto riguarda la politica regionale, il ritorno in aula del disegno di legge 107, quello che l'opposizione definisce il poltronificio.
È girata la tabella sui social questo fine settimana, molti si sono finalmente resi conto di che cosa stiamo parlando, perché c'erano le voci delle singole figure professionali e anche il costo di queste figure.
Ho
letto dei commenti abbastanza pesanti sì.
da quel punto di vista molto molto pesanti, anche se poi la maggioranza continua a dire no, ma queste verranno ritoccate al ribasso, quindi non andremo a spendere quelle risorse, però intanto quelle sono, cioè non è che ce le abbiamo messe noi accanto, li hanno messe lì, ecco. Quindi diciamo che la politica in questo momento è concentrata su questo, e l'altro tema centrale, più così di boh, mi viene da dire di facciata, ma non lo so, prendetelo come volete, è quello de Sardie, de sta Sardegna, perché ci sarà ovviamente questa roba solenne in consiglio, ci si parlerà un po' addosso, saremo tutti, loro saranno tutti più felici e contenti e si andrà avanti.
No, ma io credo che veramente invece il fatto che si vada in aula a celebrare una ricorrenza come questa senza dare queste risposte, secondo me rende il tutto molto molto inquietante.
Stavo leggendo l'ultimo post di Paolo Manica, o meglio forse riferito a ieri, datato 25 aprile, sulla situazione sardara, che sì, dice un po' quello che abbiamo detto noi in questo momento. Diciamolo chiaro, la magistratura sardara non c'entra un fico secco, anzi è diventata la migliore foglia di fico per Solinas. A Sardara entrano in gioco questioni etiche e politiche, non giudiziarie o disciplinari. L'unica vera omissione è di Solinas, che avrebbe dovuto avere il coraggio di chiedere formalmente le dimissioni ai partecipanti con ruoli nei suoi uffici, perché non si può chiedere ai sardi di stare chiusi in casa e poi permettere quello che abbiamo, certo, abbiamo quello visto, che poi abbiamo... il posto ve lo andate a leggere se vi fa piacere, però le posizioni sono quelle un po' raccontate.
Ma sì,
da
ma
noi,
tra l'altro quando Solinas è uscito allo scoperto dicendo nessuna pietà,
sì, sì,
chiunque abbia fatto questa cosa fuori, non può stare dentro la regione, ho detto ma guarda, intelligente, prende le distanze in maniera netta,
sì,
netta, nettissima, e forse ne esce anche meglio da questa cosa, anzi ha l'opportunità per fare un salto di qualità come autorevolezza. Invece questa cosa non si è tradotta poi in niente, a parte queste lettere che sono partite tardivamente dall'ufficio del personale, ma non c'è stata la voce del presidente su questa vicenda.
No.
Una presa di posizione netta proprio sul fatto che una cosa così non si fa, non si deve fare, contrasta con le buone regole della politica, della trasparenza. Una riunione carbonara in un ristorante, peraltro in zona arancione, non si fa, cioè è sbagliata. Ecco, una presa di distanza netta da questa cosa non c'è stata.
Sì, è far finta di niente. Cioè, ecco, la tattica è quella, far finta di niente. Allora, chi ha animali lo sa benissimo. Se uno ha un cane in casa e magari fa qualche danno il cane, tu rientri, lo lasci solo, ti distruggi il cuscino, le cose. No, quando tu rientri, lui non ti fa le feste, gira il muso dall'altra parte, non ti guarda neppure, lo chiami e fa finta di nulla. Poi la tattica è questa, come dire, non sono stato io, non c'entro niente. Un po' questo è il modello.
Sì, il modello è questo, però voglio dire, questa cosa è gravissima, nel senso che
certo
è veramente,
che è grave.
Cioè, il silenzio di questa cosa qua, non intervenire, non dare una spiegazione, non prendere le distanze, è anche una grande occasione persa, secondo me. Per guadagnare in
incredibilità anche agli occhi dell'opinione pubblica, insomma, è vero, ci chiedono di stare chiusi in casa e poi vabbè.
Sono le 8:58, caro Follesa, quindi ci rimane il tempo per salutare i nostri ascoltatori, ricordare l'appuntamento, oltre che con la replica, con le puntate di Extra Live tutti i giorni, con i programmi di Radio X. C'è ancora una notizia flash, una cosa che ti incuriosisce?
Due notiziole che mettiamo in collegamento. Intanto a Milano ci racconta Open, il sito di Mentana, oggi alle 6 uno dei cinema storici della città lombarda ha aperto le sale cinesche per trasmettere Caro Diario di Nanni Moretti, e ovviamente c'è stato il pienone rispetto
per quello che può
essere. E quindi tutte le persone erano lì puntuali alle 6, perché le riunioni via discorrendo iniziavano tutte dopo, quindi qui cinema ritornano aperti per chi può. E poi segnalo oggi sull'Unione, in apertura della pagina di Cagliari, una marcord, perché si racconta dei vecchi cinema che erano presenti in città, quindi anche lì non c'è più nulla di questo.
Dall'Arison,
il Capitol, poi c'era il Corallo, Due Palme, insomma, trovate il nuovo Odeon, trovate tutti i nomi,
il nuovo Quattro Fontane,
insomma, ecco, non c'è più, è cambiato anche questo. È una città dove sono rimasti forse due cinema da sé.
È una città dove, in assenza di cinema, facciamo gli articoli sui cinema che non ci sono più, perché questa è la realtà.
Purtroppo
questa è la realtà. Sì, è duro ammetterlo, però voglio dire, tutto questo avviene in città che hanno dati probabilmente dal punto di vista epidemiologico più alti della Sardegna, che hanno una percentuale di casi più elevata, però queste sono le regole, e questa è anche la mancanza, dico io, di una linea. Cioè, noi diamo l'impressione di una regione che va un po' in questo momento alla deriva, di un'isola un po' abbandonata a se stessa, e ovviamente questi sono i risultati. Va bene, con questa ventata di ottimismo finale
speriamo di migliorare domani.
Chiudiamo la puntata, vi diamo appuntamento a domani, vi promettiamo una puntata spumeggiante piena di ottimismo da Sergio Benoni
e Giovanni Follesa.
Un caro saluto a tutti voi e godetevi la musica di Radio X
sempre.
Ciao.
Extra.